Tracce.
Cinque minuti dopo le 14, buon pomeriggio, io sono Isabella Visetti e con voi voglio seguire le tracce, le orme dei vari clip audio, ma anche non solo audio, anche televisive, che sono conservati negli archivi della RSI, come diciamo spesso, uno scrigno prezioso che ci permette di viaggiare nel tempo, ma anche di capire quanto è stata importante la RSI, la radio, la televisione, per raccontare il territorio della Svizzera italiana, la Svizzera, ma anche lo spirito del tempo, cosa accadeva nei paesi attorno a noi, gli episodi importanti, quelli da non dimenticare, quelli che hanno segnato un'epoca, ma anche fatti minuti, quelli della storia minore, la storia con la S minuscola. 076 321 1113 il numero per entrare in contatto con noi se volete seguire le nostre orme, le nostre tracce. In musica partiamo con Samuele Bersani, Coccodrilli.
In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male o non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, toccarti e di salvarti. È come rossi pomodoro se lo schiacci contro il muro sulla pancia, pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia. Metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità, ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finito, a dare l'acqua con il tubo alla tua tica, e vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo succede che son morto, vedi non esisto più, coprendo il buco non parlo ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti, coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è c'è confine di proprietà. La cariola dove va?
Le tracce del 17 novembre ci portano al 17 novembre del 1869, quando ci fu l'inaugurazione ufficiale del canale di Suez, che collega il Mediterraneo al Mar Rosso. Dopo 10 anni di lavoro veniva aperta una delle rotte marittime più importanti del mondo, sia dal punto di vista commerciale sia da quello strategico e militare. Grazie al canale di Suez non era più necessario circumnavigare l'Africa, dunque un risparmio di tempo, di energia importantissimo per i commerci e appunto per tutti i traffici marittimi. Io ho scovato negli archivi della RSI un programma che risale a 50 anni fa, era il giugno del 1975, e si parlava della riapertura dopo un periodo di chiusura del canale di Suez, che era stato chiuso per ripulirlo dagli ordigni bellici. Chiuso, pensate, per 8 anni, veniva riaperto nel 1975. Appunto, questo tratto di mare, questo canale importante dal punto di vista commerciale, e è anche importante, lo sappiamo, ce lo dicono anche le cronache di questi mesi, anche importante dal punto di vista militare e bellico. E allora vediamo come raccontavano in questo panorama d'attualità del giugno del 1975 questa riapertura.
Il 17 novembre 1869. Dopo 10 anni, 7 mesi e 23 giorni viene ufficialmente aperto il canale di Suez alla presenza delle più importanti teste coronate dell'epoca. L'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, il principe ereditario di Prussia, il principe e la principessa d'Olanda. Inghilterra e Russia, due delle massime potenze dell'epoca, sono rappresentate dagli ambasciatori a Costantinopoli. Ad accogliere gli ospiti il viceré d'Egitto Ismail e il protagonista del taglio del canale, il conte francese Ferdinand de Lesseps.
2 anni dopo l'apertura, in onore del canale, Giuseppe Verdi presenta l'Aida.
Commentando l'impresa di Lesseps, uno storico ha scritto anni fa che la realizzazione del collegamento via acqua tra Suez e Porto Said è la risultante di una lotta diplomatica di 15 anni, di una preparazione tecnica di 75, di una preoccupazione economica e politica di 3 secoli e mezzo, di una tradizione di 4.000 anni. È nel 1858 che Lesseps può dare l'avvio pratico ai lavori con la fondazione della Compagnia del Canale, che si assume le opere di scavo. Il preventivo parla di 200 milioni di franchi francesi dell'epoca. Ad opera conclusa il costo sarà più che raddoppiato, 430 milioni.
Al canale sono legate le vicende politiche, diplomatiche, storiche dell'Europa del tempo e in particolare delle due superpotenze dell'epoca, Francia e Gran Bretagna. Quest'ultima finirà per assicurarsi ben presto, con la presenza militare, il controllo sia strategico sia finanziario del canale, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il canale di Suez diventa egiziano il 26 luglio 1956, quando Nasser annuncia la sua nazionalizzazione. Ne segue un confronto militare. Nasser chiude la via d'acqua affondandovi 52 imbarcazioni cariche di cemento. Il canale resta chiuso 9 mesi. Per riattivarlo vengono spesi 10 milioni di dollari. L'operazione è finanziata dalle Nazioni Unite. Alla fine del 1957 l'Egitto incassa pedaggi per 15 milioni di dollari. Nel 1967 diventano 195 milioni.
Poi la guerra dei sei giorni. Il canale viene nuovamente chiuso. 1 milione di persone lasciano la zona del canale trasferendosi in massima parte al Cairo. Il canale sembra morire. Il 6 ottobre 1973 gli egiziani lo attraversano nuovamente e tornano nel Sinai. Si raggiungono gli accordi di disimpegno. Poi l'annuncio del presidente egiziano Sadat. Il canale verrà riaperto il 5 giugno, ieri dunque.
E questo era un panorama d'attualità che risale a 50 anni fa, era il giugno del 1975 quando questo servizio andò in onda e parlava di questa riapertura del canale di Suez. Forse avrete riconosciuto la marcia trionfale dell'opera Aida di Giuseppe Verdi, con cui è sonorizzato questo servizio. La marcia trionfale dell'Aida è collegata al canale di Suez perché l'opera fu commissionata dal viceré d'Egitto proprio per celebrare l'inaugurazione del canale avvenuta il 17 novembre del 1869. Questa marcia celebra il ritorno vittorioso del condottiero egiziano Ramadès e per l'occasione si legge che furono create delle trombe speciali. Allora, canale di Suez importantissimo allora ma anche oggi. Pensate, il 12% del traffico navale globale passa dal canale di Suez, c'è un traffico medio giornaliero di 51 navi circa, che è un numero considerato molto alto se si pensa che la portata del canale, la capacità del canale è di 70 navi al giorno. Però con le navi sempre più grandi e con la gestione difficile di gestire tutti questi passaggi, ci sono frequenti congestioni, frequenti incagli. Probabilmente vi ricorderete nel 2021 questa grandissima nave, una città galleggiante, la Ever Given, che rimase incagliata e ci vollero 8 rimorchiatori e decine di manovre prima di riuscire a riportarla nel letto del canale e rimetterla in sicurezza. E poi le cronache ci dicono che attualmente il passaggio nel canale di Suez è pericoloso per gli attacchi alle navi da parte dei ribelli Houthi, questo gruppo militare dello Yemen che è sostenuto militarmente ed economicamente dall'Iran e dunque come strategia bellica prende di mira le navi che passano in questo canale. Canale che ha, abbiamo detto, congestionato, sembra che 18 ore siano le ore di attesa per attraversarlo. Sono necessari nel 2025 dei lavori di ampliamento che sono già in corso, si vuole ridurre a 11 ore l'attesa delle navi per transitare in questo canale, si vuole allargare in certi tratti appunto anche il tracciato per renderlo più adatto alle moderne imbarcazioni che sono molto più grandi. E poi si sta anche progettando un canale parallelo, una sorta di bypass che dovrebbe ulteriormente fluidificare il traffico nel canale di Suez. Canale di Suez che, vi ricordo, fu inaugurato il 17 novembre del 1869.
Take you, can't hurry love.
Phil Collins a Tracce su Rete 1, Tracce del 17 novembre, e nel 17 novembre del 1996, tra gli album in cima alle classifiche europee, c'è l'album di debutto delle Spice Girls. Spice Girls che arrivarono come un tornado nella scena musicale della metà degli anni 90. Questo album detiene ancora il record di debutto di una girl band più venduto della storia, è considerato uno dei maggiori esempi di musica pop degli anni 90, 23 milioni di copie vendute, e questo album fu anticipato da un singolo super frizzante, energico, diventò un autentico tormentone, Wannabe.
Tracce. Ci fanno ricordare che celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Franco Battiato, Segnali di vita, un pezzo del 1981. 17 novembre, tanti compleanni oggi, compiono gli anni il regista Martin Scorsese, nato nel 1942, e l'attore e regista Danny DeVito, nato 2 anni dopo, nel 1944, ma anche l'attore e regista Carlo Verdone, che oggi compie 75 anni, nato a Roma nel 1950. E allora, per festeggiarlo, per augurargli buon compleanno, abbiamo trovato una clip dello showcase con lui del 5 dicembre del 2010, e un estratto poi ripreso dalla trasmissione Il Camaleonte. Riconoscerete le voci dei colleghi Daniele Oldani e Gianluca Verga. Lo avevano invitato 15 anni fa per i suoi 60 anni e diciamo che suonavano così gli auguri 15 anni fa per Carlo Verdone, che oggi compie 75 anni.
Carlo, ma che emozione, che effetto! Noi abbiamo preparato una sigla, volevamo farti fare l'entrata trionfale. Tu sei entrato, ci hai spiazzato, il pubblico è impazzito.
No, evidentemente qualcuno l'ha sbagliato, perché ha fatto vai. Così io ho capito. E io ho capito dove entrare, poi ha fatto. No.
Carlo Verdone, ospite del Camaleonte.
Io vi ringrazio, è stata veramente un'accoglienza che mi ha un attimo stordito, mi ha molto commosso, vi ringrazio di cuore, grazie veramente. Grazie.
Chissà se riusciremo a fare un'intervista, perché qua ogni parola di Carlo sarà il contrappunto, sarà il pubblico.
No, ma io partirei proprio da questo entusiasmo, che sicuramente non è una novità per lui, ma di come fare film entra nella vita delle persone, le emozioni che racconti, quando tu ti commuovi, quando tu ti emozioni, quando tu fai ridere, perché questa è un'altra cosa che fa bene alla vita. E questa è veramente la dimostrazione.
Sei
subito,
uno di
immediata, uno di famiglia.
Appartiene a queste famiglie.
Io mi ritengo un antidepressivo privo di effetti collaterali per il pubblico, mi sono sempre definito così, perché in realtà, insomma, una buona commedia può tirare su sicuramente molto lo spirito. se riesci a farla bene, se riesci a comunicare qualcosa, perché la commedia non è che deve essere soltanto risate e basta, no, però insomma, un po' di critica di costume, un po' di critica sociale ci deve essere, un'osservazione su quello che sta capitando nella realtà. E beh, è il compito massimo della commedia, quello di individuare i dettagli e rappresentarli poi in maniera ironica al pubblico.
E questa era la voce di Carlo Verdone, che oggi compie 75 anni, era stato ospite 15 anni fa per festeggiare i suoi 60 anni per uno showcase, poi ripreso in parte dalla trasmissione Il Camaleonte. Avete visto il pubblico che lo ha amato molto, lui un antidepressivo senza effetti collaterali, da sua definizione, la capacità di Carlo Verdone di rimodellare la commedia italiana, l'ha restituita con diversi tratti al pubblico, a volte teneri, crudeli, sicuramente divertenti, anche un ritratto dell'Italia in cambiamento attraverso proprio la commedia. Alcuni grandi titoli dei suoi film: Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco, Troppo Forte, Viaggi di nozze, solo per citarne alcune, solo per citare i più vecchi e non i più recenti. E allora buon compleanno a Carlo Verdone, molto amato anche dal pubblico della Svizzera italiana. 17 novembre 1925, 100 anni fa, nacque anche l'attore americano Rock Hudson, un divo di Hollywood famoso negli anni 50 e 60, ricordato per essere stato il primo personaggio celebre ad ammalarsi di AIDS. Morì a 59 anni il 2 ottobre del 1985, aveva sempre tenuto nascosto al pubblico la propria omosessualità, ma la sua scomparsa contribuì ad accendere un faro, una luce sui rischi dell'HIV e dell'AIDS. Tanto tempo fa nacque anche il 9 dopo Cristo, anche Tito Flavio Vespasiano, conosciuto come Vespasiano, imperatore romano. A lui si deve la famosa locuzione latina pecunia non olet, il significato letterario il denaro non ha odore. È una frase che ci ricorda, o vuole ricordare, che il denaro, qualunque sia la sua provenienza, è sempre denaro, il denaro è solo denaro. Questa frase gli fu attribuita come risposta al figlio Tito, che gli aveva rimproverato di aver messo una tassa sull'urina raccolta nelle latrine allora gestite da privati, latrine che poi furono proprio chiamate dal nome dell'imperatore Vespasiano, e quest'urina veniva, pensate, raccolta per ricavarne l'ammoniaca necessaria alla concia delle pelli, e da questa tassazione provenivano cospicue entrate per l'erario. Il figlio l'aveva criticato e lui rispose: ma il denaro non ha odore. E sull'etimologia della parola pecunia, che noi traduciamo come denaro, si è soffermata anche la famosa trasmissione dedicata alla lingua italiana di Rete 1, La Costa dei Barbari. Allora, io ho estratto una parte della puntata andata in onda il 28 maggio del 1989, dove proprio ci si sofferma sulla l'origine della parola pecunia.
La Costa dei Barbari.
Guida pratica.
Scherzosa. Per gli utenti della lingua italiana.
A cura di Franco Liri.
Parlano, ridono,
cantano
e qualche volta pensano.
In vero italiano,
Febo Conti,
Flavia Soleri
e Luigi Faloppa.
La sonorizzazione è di Mino Müller.
Tanlio.
Olio.
Olio di vocabolario. Non olet.
Allora, olè.
Non olet.
Vuol dire non puzza.
Pare abbia detto l'imperatore Vespasiano al figlio Tito, che lo biasimava per aver imposto indirettamente una tassa a chi usufruiva dei gabinetti pubblici che da lui presero il nome.
Il denaro che se ne traeva, però, non puzzava, riconosceva il figlio.
Neanche oggi il denaro puzza, si dice spesso e volentieri.
La pecunia non puzza.
E il pretesto è buono per spiegare l'origine della parola usata oggi per lo più scherzosamente.
Anche dai giovani, come ci conferma in un suo recente libretto
La mala lingua,
Augusto Forconi.
Una volta la ricchezza era sotto gli occhi di tutti.
Non nascosta nelle cassette di sicurezza delle banche, dietro titoli di vario genere.
Investita all'estero.
Una volta, dicevamo, la ricchezza era costituita di greggi, di mandrie.
Questo bestiame, dal quale si deduceva la ricchezza del proprietario, si diceva pecus.
Dal quale termine i latini ricavarono peculium e pecunia.
Era il complesso del bestiame posseduto.
La prima moneta di scambio fu la pecora. E quando Servio Tullio coniò la prima moneta, essa recava l'impronta di una pecora. E per questo fu detta pecunia, così come più tardi sarà detta Fiorino la moneta coniata a Firenze che recava impresso il giglio.
E scudo, come abbiamo visto, quella che recava impresso lo scudo di un guerriero.
Oggi, l'abbiamo detto, pecunia si usa per lo più scherzosamente.
Sì, non ho pecunia, quasi come non ho grana.
Della stessa famiglia è peculio,
che indicò dapprima insieme di beni, in particolare di bestiame.
Peculius, da pecus, era anticamente il bestiame minuto.
Anche peculio oggi è usato spesso scherzosamente.
A indicare la somma di denaro risparmiato e gelosamente conservato.
Molto usato l'aggettivo pecuniario,
che significa relativo al denaro e valutabile in denaro.
Danno pecuniario.
Pecunioso è termine letterario che significa avaro.
Ancora due parole a proposito dell'aggettivo peculiare.
Nel diritto romano era ciò che era relativo al peculio, alla proprietà privata, cioè alla ricchezza.
Oggi, per estensione, ciò che è possesso privato di uno, che gli è particolare, tipico, caratteristico.
Onestà e franchezza sono le sue qualità peculiari.
E questo era un estratto della Costa dei Barbari, una puntata andata in onda su Rete 1 il 28 maggio del 1989. Si spiegava l'etimologia del termine pecunia dalla frase pecunia non olet, che è attribuita all'imperatore Vespasiano, nato, pensate, il 17 novembre del secolo 9 dopo Cristo, pensate. E ora questo brano del 1971 in Formula 3, Eppure mi sono scordato di te.
Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione. L'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione.
Un brano dei Formula 3 del 1971, eppur mi son scordato di te. Andiamo invece nel 1984 in Gran Bretagna, in cima alle classifiche c'è un album degli Wham e sono in cima con questa canzone che è, diciamo, la canzone che dà il titolo all'album e ve la ricorderete sicuramente. Gli Wham con questa canzone scritta da George Michael, Wake Me Up Before You Go Go, che è anche il titolo dell'album che oggi, nel 17 novembre del 1984, era in cima alle classifiche in Gran Bretagna, anche qui un grandissimo successo. E invece ora inforchiamo la bicicletta, quella dello sciamano in bicicletta, che in una puntata del 9 febbraio del 2011 raccontava i 30 anni del PC, del personal computer.
Accomazzi, buongiorno. Io so che quest'estate ricorre un importantissimo anniversario per voi informatici e immagino che lei vorrà parlarcene.
Feo, buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, è un anniversario molto importante e mi stupisco positivamente del fatto che lei lo voglia ricordare. È il 45esimo anniversario dalla messa in onda della prima puntata del telefilm di Star Trek.
Comazzi, cosa fa? Mi prendi in giro. Io stavo pensando al 30esimo anniversario, mi ascolti bene, dalla messa in vendita del primo personal computer da parte di IBM.
Sì, c'è anche quell'anniversario, molto meno importante e significativo, però vabbè, se vogliamo parlare di quello, parliamone, per carità.
Che cosa aveva però di speciale quel PC di 30 anni fa?
Dal punto di vista ingegneristico, non moltissimo. Nacque come un oggetto di tecnologia tutt'altro che spaziale, con un processore che si era già visto, una quantità di memoria non particolarmente memorabile, una velocità che non era nulla di speciale, e in generale montava un sistema operativo che, visto allora, non dimostrava di essere più alto di tutta la testa e di tutte le spalle rispetto alla concorrenza, faceva sostanzialmente le stesse cose rispetto alla concorrenza di allora. Venne, per la verità, prodotto tutto sommato in fretta e furia dalla divisione Entry Level Systems, quindi sistemi economici per chi acquista un calcolatore per la prima volta, di IBM, e ebbe però un straordinario impatto sul mercato, convinse per la prima volta gli uffici e le aziende a gettarsi nell'informatica e lanciò il PC-DOS, che poi divenne MS-DOS, il primo sistema operativo di successo di Microsoft, il nonno di Windows.
Quindi lei in sostanza dice che è stato un evento importante, ma non epocale, che ha cambiato per 30 anni il mercato, ma non significativo per la scienza o la tecnologia. Allora, proviamo a guardare al futuro, visto che abbiamo ancora pochi minuti. Qual è il futuro del PC, Accomazzi?
Il futuro dei PC, così come li abbiamo intesi sin qua, quindi appunto le macchine da scrivania, è sicuramente Windows 8, la prossima versione del fortunatissimo sistema operativo di Microsoft, attesa per il 2012, e del quale si parla già piuttosto bene, anche se per ora l'hanno visto in pochi. Noi sicuramente ne riparleremo quando verrà il momento. C'è da dire che molte aziende e diversi commentatori parlano dei nostri anni come dell'epoca post-PC, dopo il personal computer, perché oggi il mercato è più vivace parlando di prodotti che non sono esattamente dei personal computer, sono gli smartphone, i telefoni intelligenti, sono le tavolette, sono navigatori satellitari integrati con funzionalità avanzate, si parla di nuove funzionalità software che non necessariamente arriveranno sui PC prima che su altri oggetti, per esempio il riconoscimento del viso del proprietario del calcolatore.
Ci sarebbe tutto, ma per finire lei, Accomazzi, mi deve togliere una curiosità. Perché a voi informatici piace così tanto Star Trek?
Ma Star Trek è stato un evento epocale che ha previsto perfettamente il futuro. Se lei ci pensa, il capitano Kirk, il signor Spock e i loro amici avevano in mano il tricorder, che è il nonno diretto del telefono cellulare, e avevano un calcolatore col quale parlavano a voce.
Una puntata dello Sciamano in bicicletta del 2011, avrete riconosciuto la voce di Feo Del Maffeo e dell'esperto Luca Accomazzi, che è ancora nostro esperto ospite della consulenza. E con questa storia dei 30 anni del personal computer si chiude Tracce di oggi. L'appuntamento è per domani alle 14. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
Tracce,